Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben trovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e del Rinascimento. Come già nelle scorse settimane, quest'oggi proseguiamo nel nostro percorso alla conoscenza e all'approfondimento, per chi già conosce, del mondo monastico. Eravamo partiti alcune settimane fa dal lontano deserto al di là del Mediterraneo, siamo giunti la scorsa puntata a parlare dell'esperienza di Benedetto da Norcia ed ora sulla scia di Benedetto da Norcia approdiamo davanti al grande portone dell'abbazia di Cluny. Lo stiamo facendo in compagnia del professor Marco Ferrero, storico del Medioevo e presidente del Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Ben ritrovato. Oggi abbiamo deciso insieme di dedicare questo spazio interamente a Cluny, perché lei ed io ci siamo trovati d'accordo nel dire che cogliere le vicende che videro questo luogo di riflessione e isolamento è importante, perché da lì partì un movimento di influenza, direi quasi continentale, attraverso la politica e la società medievale. E Cluny, ce lo spiegherà, divenne in breve tempo un centro di irradiazione spirituale certamente, ma anche un laboratorio pedagogico, un modello di civiltà per l'intera Europa e un esempio di mediazione tra cielo e terra, tra potere spirituale e potere temporale.
Certamente. Diciamo che se volessimo, visto che abbiamo preso in considerazione il mondo monastico dalle origini e ci spingiamo fino al pieno Medioevo, potremmo anche cercare di creare una sorta di periodizzazione per orientarci un pochino meglio. Abbiamo visto i primi eremiti, a partire dal IV secolo all'incirca, e poi quella sorta di monachesimo cenobitico a volte, eremitico altre, molto fluido, molto difficile da classificare in una maniera precisa e omogenea, che arriva sostanzialmente fino al periodo carolingio. Dopodiché il tempo accelera, abbiamo preso in considerazione la figura, sia pure molto rapidamente, di Benedetto di Aniane, che grazie anche alla spinta voluta dai Carolingi, in modo particolare da Carlo Magno e anche da suo padre, e poi con il figlio Ludovico il Pio, giunge ad una vera e propria schematizzazione delle regole monastiche, che prima non avevamo, nella fluidità totale e nella ricchezza di regole. Diciamo che non sempre avere una regola sola può essere un momento di ricchezza spirituale e organizzativa. In questo caso però possiamo dire di sì, perché i secoli che hanno preceduto la riforma carolingia indubbiamente hanno contribuito a setacciare sostanzialmente tutte quelle normative che potevano non rispondere pienamente a quello che doveva essere la spiritualità monastica. Con Benedetto questa uniformità si afferma definitivamente, ma il lasso di tempo che ci porta al passo successivo è abbastanza breve, sostanzialmente possiamo dire circa un secolo. Questo perché a partire dai primi anni di quello che è stato in passato definito il secolo di ferro, il decimo secolo, tutto cambia. Quelle che prima erano esperienze monastiche isolate, ognuna facente per sé e non per altri, diventa qualcosa di completamente diverso. Nel 909-910, la data non è precisa, ma del resto non è una data fondamentale come la caduta dell'impero o la fine del Medioevo. In questo possibile biennio, per opera di Guglielmo, conte di Mâcon e duca di Aquitania, quindi personaggio di grande rilievo, nasce Cluny. Nasce immediatamente con un'impronta particolare, quella ovviamente di rispondere ai precetti e al pensiero del suo fondatore, Guglielmo, che si faceva chiamare in realtà duca di Aquitania, che era molto legato alla dinastia carolingia, uno dei personaggi di spicco di tutta la nobiltà francese, legato, dicevo, alla dinastia carolingia a doppio filo e soprattutto in maniera strettissima. Nel momento in cui Guglielmo fonda Cluny, in realtà l'impero di Carlo si è ormai ridotto a ben poca cosa, spezzato e separato nelle sue componenti. Nonostante tutto, e questo vale naturalmente per la Francia, non certo per l'Italia, questi personaggi operano in qualche modo ancora sotto le direttive del regno. Tant'è che quando Guglielmo, qui naturalmente acceleriamo un pochino i tempi, eredita una quantità di territori impressionanti tra sud e centro della Francia, fonda Cluny, la fonda sostanzialmente in onore del proprio re. Quindi mantenendo questo stretto legame con la dinastia, ma nello stesso tempo operando in maniera autonoma nella fondazione di questo ente. E quello che più conta dal punto di vista del futuro di Cluny, fa in modo che questa abbazia, di cui probabilmente prima esisteva qualche cosa dal punto di vista architettonico, ma ben poco, possa nascere completamente svincolata dai poteri esterni. Ovvero tutto quello che viene donato a Cluny da Guglielmo, e non è poco, perché Cluny non nasce certamente scarsamente dotata di beni materiali e neppure di uomini al suo servizio, ebbene tutto questo che viene donato si fa in modo che non possa mai essere attaccato in futuro né da signori locali né in qualche modo da quell'ente al quale Cluny era naturalmente fortemente legata, ovvero il papato. È quindi una donazione laica che fa di Cluny un ente religioso, svincolato da qualunque altra possibilità di ingerenza esterna, anche da quella superiore. Ecco perché la forza di Cluny è la forza delle sue radici, è la forza della nascita di questo ente, che non potrebbe essere stato diversamente se, come in quel tempo era assolutamente normale, come si era visto per esempio nell'abbazia della Novaresa, per fare un nome che abbiamo già fatto in precedenti incontri, se ci fosse stata un'ingerenza molto forte da parte del potere politico e civile, cosa che in questo caso non avviene. È una sorta di viatico, un'apertura di porte per il futuro di un monastero già ricco dall'inizio.
Quindi, professore, possiamo parlare di una progettualità precisa, possiamo parlare di un disegno ben chiaro fin da prima della fondazione di questa abbazia.
Certamente, il fondatore Guglielmo ha in mente un percorso ben preciso. Naturalmente non sarà completamente rispettato in futuro. L'idea di fondo è che i monaci a cui lui rivolge le attenzioni più strette, più importanti, devono sostanzialmente pregare. Devono pregare, così dice il documento di fondazione, ed è molto bello, per l'anima del re Odone, del padre e della madre di Guglielmo, il fondatore, per lui e per la moglie, per la salvezza delle loro anime e dei loro corpi, e poi le anime di fratelli, sorelle, nipoti, tutti i parenti legati in qualche modo alla nobiltà francese. Perché dico nobiltà francese? Potremmo allargare il termine, perché Cluny deve pregare anche per i fedeli del conte. Ed è quasi un programma laddove Guglielmo, o meglio l'estensore del documento di fondazione, sottolinea che i monaci dovranno pregare assiduamente con orazioni, invocazioni e suppliche dirette al Signore. Ecco quello che doveva essere sostanzialmente Cluny nelle intenzioni del fondatore. Ma nello stesso tempo l'ampia dotazione di beni che si riversano su questa nuova fondazione fa sì che si enuclei sostanzialmente una sorta di doppio della società, perché insieme alle terre sono donati anche gli uomini che sono su quelle terre, con un doppio scopo, che è quello cioè di rappresentare in qualche modo l'aspetto sociale esterno a Cluny, ma nello stesso tempo devono lavorare per Cluny, perché i monaci non devono lavorare. Anche se sostanzialmente il punto di riferimento dal punto di vista normativo di Cluny è la riforma di Benedetto di Agnane, in realtà l'ora et labora si riduce veramente drasticamente all'ora, poiché il lavoro viene fatto quasi esclusivamente dagli uomini che abitano le terre donate.
Ecco, certo, tutti questi aspetti sono straordinariamente importanti e si sono anche realizzati, magari come diceva lei, non esattamente come era in cuore a Guglielmo il Pio, il duca d'Aquitania, che appunto fondò questo monastero ponendolo sotto la guida dell'abate Bernone. Ci diceva lei prima che il monachesimo occidentale, che era fiorito qualche secolo prima con Benedetto da Norcia, in quel momento stava vivendo una sorta di momento di decadenza e molteplici erano le cause. Andando così a memoria, penso alle condizioni politiche e sociali particolarmente instabili. Era il momento anche delle conseguenze delle invasioni e delle devastazioni operate da popoli che non erano integrate nel tessuto europeo. C'era una povertà diffusa e insomma molti erano i problemi. Vogliamo collocare un po' tutto questo nel contesto contemporaneo? Ecco, quando Cluny nasce, cosa c'è intorno? Quando Cluny si sviluppa, che cosa c'è intorno?
C'è una disgregazione di quello che era stato il fiorente impero di Carlo, che peraltro già alla sua morte, con la suddivisione tra i tre figli e quindi le tre grandi aree geografiche, mostra una difficoltà imponente di proseguire il progetto del suo fondatore. Quello che succede è una sorta di movimento dal basso che a fronte, naturalmente stiamo semplificando, un tema di una estrema complessità e dibattuto continuamente nella medievistica, questa disgregazione che fa sì che gli uomini che erano legati all'apparato statale in qualche modo ricavano da quelli che erano i territori che prima controllavano a livello burocratico e legati naturalmente al potere centrale, ritagliano delle aree di potere autonomo. La disgregazione è però talmente accentuata che non si tratta più di territori omogenei e lo stesso Guglielmo non è il titolare di un'unica area compatta sulla quale esercita il proprio governo. E attenzione, Guglielmo è un personaggio, come dicevo prima, ancora molto legato al suo re e all'impero, tant'è che in qualche modo, pur nell'esercizio di potere che ormai possiamo dire è sostanzialmente privato, tiene placiti, partecipa ai processi ancora in qualche modo come rappresentante di quel potere politico che fino a un paio di generazioni prima era esercitato in maniera assolutamente pulita, limpida e trasparente. Ecco che questa disgregazione non può far altro che facilitare naturalmente l'enucleazione di territori autonomi. Guglielmo è l'esempio più lampante proprio di questa difficoltà della gestione territoriale. È un momento di grande crisi e come in tutti i momenti di crisi l'aspetto spirituale finisce per avere un'importanza notevole, così come l'aveva avuta al cadere dell'impero di Roma e così ce l'ha oggi. È un movimento che è però sempre, possiamo dire, sinusoidale. Abbiamo un momento di nascita, un momento di crescita e di affermazione, ma avremo anche, e questo soprattutto a partire dal mondo cluniacense, quando le possibilità di crescita economica di questi enti diventa veramente straordinaria, anche un momento di decadenza.
Oh.
professor Ferrero, dobbiamo procedere a grandi passi perché potremmo stare, come diceva lei, a parlare delle settimane di tutti gli aspetti di Cluny. Lei faceva accenno all'inizio al legame speciale con la sede di Pietro. Questo legame ha permesso, tra le tante cose, ad esempio che gli abati venissero eletti senza alcuna ingerenza da parte delle autorità civili, diversamente da ciò che avveniva altrove. Questo ha fatto sì che alla guida di Cluny si sono successe delle personalità estremamente interessanti, da Oddone ad altre personalità come Emardo, Maiolo, Dilone e soprattutto Ugo di Cluny, chiamato anche il Grande, che svolse il suo servizio, il suo mandato, chiamiamolo così, per un periodo molto ampio, assicurando stabilità alla riforma che poi ha preso il nome di riforma cluniacense e anche alla sua diffusione.
Assolutamente sì. Ugo, possiamo dire che, se vogliamo escludere poi la figura straordinaria di Pietro il Venerabile, che già però vive in un momento di combattimento, possiamo dire spirituale, di difficoltà dell'affermazione cluniacense, e sono passati soltanto 2 secoli dalla fondazione, Ugo rappresenta probabilmente l'apice di questa potenza e lo rappresenta dal punto di vista anche programmatico. E sì, sarebbe interessante prendere in considerazione uno degli aspetti sui quali Ugo fonda il proprio progetto. Fino a quel momento tutti gli abati cluniacensi sostanzialmente avevano avuto chi aveva redatto la biografia. Era sempre stata però un biografo interno all'ordine, quindi in qualche modo di difficile comprensione, laddove ci fossero anche stati dei motivi di errore o di esagerata agiografia. Ugo invece costruisce passo per passo, tassello per tassello, la storia dell'ordine, riordina consapevolmente in maniera precisa tutto quello che era stato fatto prima. E così, anche laddove erano state redatte delle vite importanti, come quello di Odilone, per esempio, la cui prima versione risaleva al monaco Iozzaldo, che era un compagno di Odilone stesso. Ebbene, invece, Ugo decide, e questo è un passo molto importante, di fare in modo che le biografie redatte intorno alle vite di questi grandi abati, perché comunque tutti erano stati grandi abati, avessero una sorta di sigillo di garanzia, e così fa riscrivere la vita di Odilone affidando la stesura a Pier Damiani, che è completamente esterno all'ordine, è un cardinale della Chiesa di Roma in quel momento, è un monaco, è un eremita, è una persona di straordinaria cultura e di grande carisma spirituale e intellettuale. Ecco perché la figura di Ugo è così importante, proprio perché recupera tutta la memoria dell'ordine e la indirizza sui binari della costruzione di una vera e propria ideologia cluniacense. Ugo in sostanza non aveva edificato soltanto il grande spazio e perfezionando quelle che erano state le invenzioni dei suoi predecessori, in particolare Odilone, non aveva costruito soltanto una grande congregazione che innovava i criteri che Odilone aveva lasciato in eredità, ma aveva istituito veramente la storia di Cluny, perfezionando sostanzialmente l'indicazione che già era contenuta nella vita di Maiolo, che era stata redatta a sua volta da Odilone. Questa ricerca di una conferma esterna all'ordine stesso rende più veritiera, più appetibile la storia di Cluny e la rende affermata nel mondo contemporaneo. Il peso di Ugo naturalmente è proprio anche per questo motivo importante, ma sappiamo benissimo come a lui toccò anche il ruolo di mediazione intelligente in quel momento di particolare fascino, anche se un momento, che è l'incontro a Canossa con Enrico IV e Matilde di Canossa, e in quel contesto politico, militare, sociale, religioso, che è la lotta per le investiture. Ecco il peso importante di questi abati. Da Ugo le cose cambieranno, perché dopo Ugo ci sarà Ponzio di Cluny, che anch'egli meriterebbe un approfondimento per le particolarità del suo abbaziato breve e turbolento, e poi Pietro il Venerabile, che si scontrerà però in maniera forte con il nascente ordine cistercense.
Professor Ferrero, tra i tanti spunti che lei ci sta dando c'è anche quello che scaturisce dal fatto che questa Cluny fu luogo in cui architettura, arte, bellezza, solennità dei riti si coniugarono l'uno con l'altro. E tutto questo andò ad arricchire la parte spirituale, ingrandendo il calendario liturgico di celebrazioni speciali, come per esempio la commemorazione dei defunti all'inizio di novembre, che è un'invenzione tutta cluniacense. Incrementarono i monaci cluniacensi il culto a Maria, diedero una enorme importanza alla liturgia, anche perché, come diceva lei, non lavoravano direttamente nelle loro proprietà, ma si potevano dedicare maggiormente alla parte orante. Ecco, si è sviluppato nei monaci di Cluny la convinzione che la liturgia stessa diventasse partecipazione diretta a ciò che accadeva in cielo, e per questo le preghiere che il fondatore di Cluny aveva affidato a loro si univano anche alle preghiere di moltissimi fedeli che chiedevano ai monaci di pregare per loro. Questo ha creato un clima, una dimensione di fortissima spiritualità che ha fatto nascere, mi corregga se sbaglio, all'interno di un interessantissimo e imponente dimensione di cenobitismo anche dei fenomeni di grandi figure che invece sceglievano di vivere l'eremitaggio.
Certo, e questo rientra in quello che ho sottolineato in precedenza, ovvero questo percorso che porta il monaco o l'eremita all'inizio a uscire dal mondo, a cercare l'isolamento per affinare la propria spiritualità, ma nello stesso tempo questi grandi personaggi diventano il punto di riferimento per i fedeli che li cercano e rendono quasi vano il loro tentativo di uscire dal mondo. Quando Cluny raggiunge l'apice della sua forza, della sua potenza, possiamo dire sia economica, ma naturalmente anche spirituale, come diceva giustamente lei, Cluny è mediatrice tra cielo e terra, nessun altro può farlo. E così, per esempio, saranno i tentativi di riformare numerose abbazie, spesso falliti, proprio in questa affermazione del ruolo fondamentale e unico dell'abbazia. Ma la crescita di potere, di forza, di donazioni fa sì che la ricchezza cluniacense sfoci in qualche cosa di ben diverso dal progetto originario di Guglielmo, del fondatore. Basti pensare che il moltiplicarsi di messe celebrate all'interno dell'abbazia ad un certo punto raggiunge un numero talmente elevato e contemporaneo che rende necessaria una regolamentazione. Ebbene, ed è proprio in questa esplosione di interesse da parte del mondo esterno che si manifestano forme di chiusura, o meglio, di ricerca di una spiritualità più profonda, che naturalmente, al di là di quella che era la celebrazione continua e incessante all'interno del monastero, non può fare altro che rivolgersi verso uno spazio esterno ridotto. Avevamo forse rapidamente accennato, non ricordo, al ruolo giocato in questo tema da Pietro il Venerabile. Pietro il Venerabile vive in un momento in cui si stanno sviluppando, già si sono sviluppati altri ordini, pensiamo per esempio ai Certosini, che hanno un loro ambito di interesse spirituale ben diverso da Cluny e da Citeaux in un momento successivo. Pietro Venerabile però sarà un grandissimo estimatore dei Certosini e della loro vita ritirata, tant'è che proprio durante il suo abbaziato, che all'interno del monastero sono concesse delle deroghe per la vita isolata di alcuni monaci che vogliono compiere questa esperienza, ovvero che vogliono allontanarsi da quello che sicuramente dovette essere una concentrazione di momenti, mi si conceda questo termine, mondani, ma comunque estremamente legati alla società esterna e che in alcuni casi, e per molti monaci, dovevano essere anche fastidiosi. Ecco allora che alcuni di questi personaggi ottengono il permesso dall'abate, naturalmente sempre sotto un stretto controllo, se non rigidissimo comunque stretto controllo, poiché l'isolamento non doveva certo diventare occasione di deroga alle norme monastiche. Però si concede questa possibilità, ed è proprio durante il periodo di Pietro il Venerabile, detto anche Certosino mancato da alcuni, che si sviluppano queste forme di ritorno all'esperienza eremitica. Ma sappiamo bene che l'esperienza eremitica è una costante di tutta la storia monastica, possiamo dire sostanzialmente fino ad oggi.
Esattamente. Professor Ferrero, il tempo è tiranno, abbiamo visto la nascita, abbiamo parlato della potenza di questa abbazia e abbiamo sottolineato anche il ruolo di alcuni dei suoi più importanti abati, non ultimo, anzi forse per primo abbiamo parlato di Ugo. La fine e il declino, diciamo così, di Cluny. Certamente la rivoluzione francese mette fine alla storia di Cluny, ma il declino inizia molto tempo prima.
Assolutamente sì, il declino di Cluny nasce sostanzialmente appunto nei primi decenni del XII secolo, già quando si afferma l'esperienza cistercense, che nasce sostanzialmente in maniera non difforme da come era nata Cluny, attenta alla povertà, attenta alla preghiera, anche se l'esperienza cistercense, magari lo vedremo in un'altra occasione, nasce con un rapporto completamente diverso con la società. Ma questo ritorno alle origini voluto dai cistercensi, le esperienze parallele che si svolgono e prendono corpo in questo periodo, abbiamo fatto riferimento ai Certosini, ma ci sono i Premonstratensi, ci sono altri ordini ai quali varrebbe la pena sicuramente dedicare attenzione, sottraggono a Cluny il ruolo di prima donna che aveva avuto fino a quel momento, ed è una decadenza lenta che nonostante tutto lascia nella mente l'idea di qualcosa di straordinario. Se noi ci pensiamo e ci soffermiamo per un attimo e facciamo un confronto tra Citeaux e Cluny, sicuramente Cluny è quella che balza ai nostri occhi in maniera prepotente, ma è anche vero che Cluny ha un'esperienza che ha una fine, mentre l'ordine cistercense esiste ancora oggi.
E di quello che succederà dopo l'esperienza cluniacense o comunque all'inizio del declino di Cluny ne parleremo la prossima puntata. Vuole anticiparci qualche cosa, professore?
Sì, potremmo sicuramente prendere in considerazione un aspetto poco noto, che sono tutte queste formazioni monastiche semi-eremitiche, anacoretiche, che si sviluppano e che comunque avranno un seguito a partire dal XII secolo, che sono forse poco note, ma che dal punto di vista religioso e sociale vale la pena sicuramente prendere in considerazione, al di là di quello che sarà poi il successo dei cistercensi. Diciamo che sono momenti che si intersecano e che hanno tuttavia caratteristiche profondamente diverse tra di loro, ma tutte estremamente interessanti per la vita spirituale degli uomini del tempo.
E sarà appassionante scoprirlo insieme a lei. Professor Ferrero, grazie anche oggi di essere stato con noi. A risentirci domenica prossima.
Buongiorno.